mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me.
Good evening Poli, benvenuti alla nuova stagione con noi col Dance World. Io sono sempre Dan, qui con me c'è Valentina.
Eh sì, buonasera a tutti, stagione 2008-2009.
Certo, ci hanno spostato di giorno ma noi siamo sempre gli stessi.
No, ma è già tanto che ci hanno riconfermato.
Veramente, non c'è licenza, strano comunque. Sì, siamo ancora qui e salutiamo la parte tecnica, Rosario.
Ciao Rosario.
Ecco, ebbene, questa puntata è interamente dedicata a un nuovo genere rock, e, insomma, avevamo parlato dei Queen che avevano anche qualcosa di glam.
Esatto.
E questa puntata è appunto sul glam,
sì.
E parliamo di due grupponi.
Esatto, parliamo di Kiss.
Esatto.
Sì.
E poi parliamo degli Aerosmith.
Oh, grandiosi.
Bene, bene, bene.
Due quindi... gruppi belli. Pregni proprio di significato e di cultura, eh?
Sì, diciamo che adorano le donne, soprattutto
sì.
In termini amorosi, ecco.
Sì, sì,
non,
sì, sì.
Non dal punto di vista sessuale, assolutamente.
No, figuriamoci.
E comunque due grandissimi gruppi Made in USA.
E soprattutto due gruppi che fanno dei grandi concerti.
Esatto,
tutte e due.
Grandissimi performer live, ma ne parleremo durante la puntata. E adesso lanciamo subito un pezzo per entrare in ottica Kiss, dell'album solista del 2006 di Paul Stanley, dal titolo Live to Win.
Frustrated, degraded, down before you're done. Rejection, depression, can't get what you want. You ask me how I made my way. You ask me everywhere and why. You hang on every word I say. But the truth sounds like a lie. Live to win till you die. Till the light dies in your eyes. Live to win. Take it all. Just keep fighting till you fall. Obsessive, compulsive, suffocates your mind. Confusion, delusions, kill your dreams in time. You ask me how.
Dei Kiss, che anticipa il nostro momento School of Rock, perché Dan è proprio arrivato il momento di parlare di loro, dei Kiss.
Esattamente, infatti Kiss nascono nel 1973 in New York City con il mitico dei due grandissimi della musica, che sono Gene Simmons e Paul Stanley.
Eccolo là.
Dalle ceneri, sì, Gene Simmons tra l'altro adora le donne, è una persona di una finezza estrema,
sì,
sì, sappilo, ecco.
Okay.
Comunque si è già entrato in simpatia. Comunque
sì, sì.
Abbiamo questi due grandissimi della musica che dalle ceneri dei Wii Wicked Lester fanno nascere questo gruppo, i Kiss. Kiss che aveva una particolarezza, soprattutto nel logo.
Particolarezza?
Cosa volevo dire? Sì,
va bene. Forse un particolare, vabbè.
Diciamo esatto, così. Sì, perché ho tirato fuori dal... ho sbagliato parola. Comunque, abbiamo i Kiss, il loro logo era particolare perché aveva appunto la scritta Kiss con le due S che erano due saette.
Okay.
Due sette che subito non sono state ben viste, soprattutto da sono state viste un po' come neonaziste, perché era il logo dell'SS.
Dell'SS, certo.
Esatto, però in realtà loro non volevano, infatti sono stati soprannominati, pensa un po', i cosiddetti Knights in Satan Service.
Ah bene, ma poi l'hanno cambiato il logo.
No, è rimasto lo stesso,
quello.
Semplicemente perché dicevano che non era in realtà voluto l'SS, anche perché loro nei testi parlavano d'amore, sessualità esplicita, ma comunque non di guerra, non di odio.
Beh, se ne sono altamente fregati.
Esattamente, e mi sembra anche giusto d'altronde.
Certo.
Anche perché poi Gene Simmons era ebreo. E quindi, cioè, voglio dire, sarebbe da darsi una zappata
infatti,
sui piedi,
esatto.
No? Ecco. La cosa particolare dei Kiss era un'altra cosa, che loro, oltre ad essere grandissimi performer live, avevano iniziato con delle maschere. Loro sono famosi per le loro maschere, e adesso te le vado a descrivere, perché ogni Kiss rappresentava un personaggio diverso.
Sì,
abbiamo Gene Simmons, che era il bassista, che era The Demon.
Il demone.
Poi avevamo Paul Stanley, che era il chitarrista ritmico, che invece era il figlio delle stelle.
Wow.
The Starman.
Potremmo adesso richiamare.
Sì, era quello più gaio,
cantava.
Aveva anche le zeppe, sì, insomma, era quello un po' più gaio. E poi avevamo Ace Frehley, l'ex chitarrista solista, perché poi avranno molti cambiamenti, che invece era The Spaceman, l'uomo dello spazio. E poi avevamo inoltre Peter Criss, ex batterista dell'epoca, che era invece The Catman. Era l'uomo gatto, molto carino. Queste maschere.
L'altro ti ricordi che avevano detto una volta dal live dal cortile che erano state messe in vendita per diverse migliaia
esatto di sì perché comunque hanno un valore effettivo anche come memorabilia, i loro fan adorano queste maschere.
Certo.
E infatti poi le parlerò anche dopo. Comunque i Kiss, oltre ad aver venduto tantissimi dischi, hanno avuto anche moltissima merchandising dovuta a queste particolarità maschere. E comunque i Kiss firmano il loro primo contratto con la Emerald City Records, che poi diventerà Casablanca Records, non so il perché, però non vorrei saperlo.
No, non indaghiamo.
Comunque nel 74 esce il loro primo album omonimo, che però nonostante la grandissima pubblicità vende solo 75.000 copie.
Solo?
Cioè, solo per un album d'esordio è tanto, ma se pensiamo alla pubblicità che ci hanno fatto dietro è un bel
pochino,
po'.
Okay.
Sì, un poco, però comunque nonostante questo inizio di magra, poi è iniziato a essere anche con le prime apparizioni in TV abbastanza conosciuti con i loro fan, infatti anche i loro pezzi tipo insomma alcuni pezzi venivano canticchiati già dal primo album, quindi avevano avuto un successo incredibile.
Bene.
Poi seguono due album grandissimi che sono Hotter Than Hell e Dressed to Kill, dove c'è la famosissima canzone Rock and Roll All Night, che è una canzone che fanno sempre dal vivo.
Ormai.
Sì, fanno sempre dal vivo perché è una canzone che spacca, poi è veramente bella, allegra. E poi appunto dicevo che sono bravi per formare dal vivo, infatti Gene Simmons era solito a fare, oltre ad avere delle coreografie bellissime e degli spettacoli pirotecnici incredibili, Gene Simmons aveva l'usanza quella di giocare col fuoco e pensa che una volta si è anche incendiato i capelli.
Bravo.
Sì, ha fatto per un anno i concerti con la parrucca.
No.
Sì, grandissimo, grandissimo.
Vabbè.
E poi oltretutto sputava sangue finto, insomma era una persona molto molto
delicata, anche
delicata
lui,
certo. Poi in seguito di questi primi album, soprattutto con l'album seguente, l'album che seguiranno, prendono un filone un po' più metal e quindi diventeranno un po' i cavalieri del heavy metal per il loro abbigliamento e per il loro tiro, insomma avevano parecchio tiro.
Temperamento.
Infatti, sì, e poi la cosa importante è che dicevo appunto del fatto che sono grandi performer live, lo dimostra il loro album del 75 Alive, appunto dove c'è la canzone che manderemo dopo, che ha venduto ben 4 dischi di platino.
Però.
Quindi è stato un grande album. E cosa possiamo dire d'altro? Hanno seguito altri album grandiosi come Destroyer, Love Guns, che hanno venduto tantissimo. E inoltre, appunto, nel 78 c'è una piccola rivoluzione perché escono cioè anche lanciati da loro, nello stesso anno 4 album solisti. Ognuno con la loro.
4?
Esatto. Quindi è stata questa scelta, cioè in realtà dicono sia una scelta voluta, in realtà probabilmente c'erano questo desiderio da parte dei singoli di fare un po'
certo. Vabbè, ci sta, lo fanno tutti.
Sì, infatti la cosa particolare appunto è che tutti l'hanno fatto uscire insieme, questa esatto. È la cosa un po' più particolare. Poi comunque susseguono altri album. C'è da dire che però in seguito a un problema con il batterista viene sostituito da da Eric Carr, che sarà anche un grandissimo batterista che purtroppo è morto. E che nel 1980 prende le parti del Catman, però lui si veste da volpe, quindi sarà The Fox. The Fox.
Beh, più o meno siamo lì.
Sì, siamo lì. Comunque. Poi segue un album, Music from the Elder, che doveva essere un album veramente bello perché c'era la partecipazione di Lou Reed, doveva essere una colonna sonora. In realtà è stato più o meno un flop. Pensa che quell'anno ho solo partecipato al Festival di Sanremo come ospiti.
Brividi
per noi, grazie. Poi seguiranno altri componenti del gruppo che vanno via, appunto c'è il chitarrista Frey, perché appunto aveva dei qui qua con gli altri due membri, Simmons e Stanley, quindi se ne va e verrà... dopo aver scartato due nomi come Van Halen e Adam Bomb, arriva invece Vinnie Vincent, che invece si veste da guerriero egizio, di Hank Warrior chiamato.
Beh, questo proprio non c'entrava, insomma.
No, è bello perché avevo in fronte appunto la croce egizia come particolarità, ecco. Poi seguono altri album. C'è poi da dire che inizieranno a esserci dei problemi dovuti appunto ai problemi di salute, che sono Eric Carr muore per un cancro al cuore.
Caspita.
E quindi insomma ha iniziato ad avere questi problemi. E casualmente, guarda questa cosa, questa particolarità, Eric Carr muore lo stesso giorno in cui muore Freddie Mercury.
Ma dai.
24 novembre del 91. E infatti.
Però credo insomma che la morte di Freddie lo abbia un attimino.
Sì, forse ha scelto. Doveva morire il giorno dopo,
questo. Sì.
No, comunque ci dispiace. Poi seguirà al suo posto Eric Singer alla batteria. E come abbiamo detto appunto, ci sono stati questi successi dal vivo. Dal 96 sono ritornati in tournée i Kiss,
sì.
E appunto tornati in tournée hanno di nuovo spaccato come loro solito.
Okay.
E per coloro che piacciono questi artisti mascherati possiamo consigliare un gruppo, lo consiglio io.
Perfetto.
Che sono un gruppo heavy metal finlandese, che sono i Lordi. Okay. Che fanno non è proprio heavy metal, è più hard rock forse. Comunque adesso noi lanciamo un pezzo dei Kiss preso appunto da live, che si intitola Come On and Love Me.
Yeah.
appassionato quello dei Kiss. Qui
sì,
è Amami.
Sì.
Che meraviglia.
Qui Amami, poi non so come, ma comunque non importa.
Va bene. Allora andiamo con le news, velocissimi,
certo.
Che prima siamo andati
sì,
in
ho sforato colpa mia, scusate, ma i Kiss hanno avuto tanti cambi di formazione. E
sì,
insomma,
sì.
Non si può in 5 minuti dire tutto, è incredibile.
Può.
Comunque, parliamo delle news, ne ho trovata una divertentissima su Jon Bon Jovi, di cui parleremo la prossima puntata, comunque lo diciamo poi dopo, che un suo, cioè un musicista ha chiesto a Bon Jovi 400 miliardi di dollari,
però
sì,
piccioletti proprio
così, giusto per arrivare a fine mese,
sì.
Perché secondo lui il rocker Jon Bon Jovi appunto aveva rubato delle parole di una sua canzone che quella originale insomma diceva "Man, I really love this team", e invece Bon Jovi l'ha trasformata in "I love this town", infatti sono praticamente uguali.
Sì, sì, direi.
Il significato lo stesso.
Esatto, cioè praticamente non c'è niente, cosa c'è in comune? Love, I e love.
E town is con la T, vabbè, lascia stare. Comunque, sì, voglio dire, tanto che non c'è crisi economica, puoi chiederli tranquillamente quando vuoi.
Esatto,
soldi.
Infatti, esatto. Dicevi anche tu prima, magari Bon Jovi chiede un mutuo.
Sì, 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 tanto in America lo danno.
Buono,
lo danno di sicuro. Bene, vai tu con i Franz Ferdinand.
Sì, velocissimamente, Franz Ferdinand stanno per fare un nuovo album che hanno annunciato, insomma, si chiamerà Tonight. L'hanno detto durante un live al Music Hall of Williamsburg, of Brooklyn.
Sì.
E saranno live il 21 novembre Magazine Generale di Milano, quasi
bene.
Sold out, quindi
quasi sold out, benissimo, benissimo. E invece noi adesso lanciamo un pezzo, sempre per stare in tema glam, degli Sweet, che si intitola Ballroom Blitz.
Oh yeah, it was electric, so frantically hectic, and the band
siamo tornati di nuovo con le news. Siamo in tema di concerti, perché esatto, tornano due grupponi belli. Parliamone un po'.
Allora, parliamo di ACDC, un gruppo che ci piace tanto. Saranno live a Milano, unica data italiana.
No, in realtà ne hanno messa una in più.
Ah, ok.
Sì, perché è 19 proprio marzo, da poco. Perché hanno esaurito subito il 19 marzo.
Ok.
Ha messo il 21 marzo.
Perfetto, quindi due date italiane.
Sì, tutte e due sold out.
Ah, ok, quindi non è cambiato niente.
Sì, ma ragazzi, non è possibile. Tra l'altro ho messo dei prezzi che veramente sono da ladri, eh. Anche se io li stimo, ma 69 euro, cioè veramente è una cifra un po' fuori da...
Comunque, vabbè, sono sold out, però se doveste trovare, non so, di seconda mano, botteghini o che, è al Dutch Forum di Milano, 19-21 marzo.
Ok, benissimo. Mentre noi abbiamo un'altra data, sempre riguardo al live, i Metallica tornano in Italia, perché è uscito l'ultimo album, che è stato, tra l'altro, numero uno nelle classifiche di ben 25 paesi al mondo. A me piace molto, sì, e che appunto parliamo del World Magnetic Tour 2009. Abbiamo due date in Italia, una il 22 giugno al Dutch Forum di Milano, e l'altra il 24 giugno al Paralottomatica di Roma. E la cosa bella è che metteranno il palco centrale con la gente tutto intorno.
Bello.
Questa è una cosa, sì, il pubblico a 360 gradi è una cosa che avevano già fatto nel periodo di Load, e lo rifanno, e i prezzi vanno dai 40 ai 55 euro più diritto di prevendita. Bene, adesso invece lanciamo un altro pezzo prima di passare agli Aerosmith. È un pezzo dei Runaways che si intitola Cherry Bomb. Bene, con questa bomba alla ciliegia torniamo, siamo in studio, sì. Siamo all'ora di cena, c'è le bombe alla ciliegia che volano,
esatto.
Pazzesco. Vai, Vale, con gli Aerosmith.
Sì, allora gli Aerosmith è un gruppo molto importante perché si sono ispirati praticamente di Purple, no, gli Aerosmith, e hanno fatto sì, cioè hanno rivoluzionato un po' il genere, hanno reso più popolare e hanno fatto sì che finalmente l'hard rock arrivasse anche in America, perché in America erano, cioè, arrivavano più i gruppi inglesi, no?
Sì, sì.
Ma andiamo nel dettaglio. Allora, si formano nel 1969 nell'Hampshire, e dall'incontro di Joe Perry, Tom Hamilton e ovviamente Steven Tyler. E pensa che il loro primo concerto, cosa molto carina, è stato in una high school.
Ah,
si chiama?
Scuola proprio.
Esatto.
Sì, bello.
Bello, sì. Nel 1971 subentrano Brad Whitford e Ray Tabano. E pensa che è stato Tabano a disegnare il logo, sai, il logo con le ali degli Aerosmith. E pensa che nei primi 5 anni loro hanno prodotto ben 5 album, quindi un album all'anno, e sono stati i 5 album più importanti tra l'altro della loro storia, quindi insomma una produzione direi epocale quasi.
Sì, gente che lavora, no? Che fa finta.
Direi di sì. Allora, partiamo proprio con questi album. Il primo è del 1973, si chiama Aerosmith, è un omonimo ed è molto importante perché appunto, come dicevo prima, istituzionalizza un po' l'hard rock negli Stati Uniti. Contiene un classico degli Aerosmith che è Dream On, che tra l'altro è un pezzo che è piaciuto molto anche ai Queen.
Come potevano piacerli, ecco.
Molto carino. Nel 74 invece abbiamo Get Your Wings e nel 75 Toys in the Attic, che questo contiene Walk This Way, che poi è stata rilanciata nell'86 tramite la cover con i Run DMC, che a me non piace tanto. Però.
No, beh, l'originale forse è meglio. Poi sai che è iniziata la moda questo rap che ci trasciniamo tuttora. Ecco.
Già.
Ricordate lo scherzo che mi ha fatto in Piazza Vittorio, questo rap che io adoro. Comunque, sì, vabbè, c'erano sempre gli Aerosmith dietro almeno.
Sì, poi comunque diciamolo che a Steve piaceva un po' fare queste collaborazioni un po' così, un po' free, un po' easy, come dici
sì,
tu.
Sì, poi essendo un pelino egocentrico, sai, esatto, stare sempre in TV, è bello.
Sì, sì, animale da palco.
Esatto.
Comunque, nel 1976 invece c'è Rox, e questo è il primo best seller degli Aerosmith, ed è molto importante perché contiene dei brani un po' più duri, come ad esempio Back in the Saddle, e infatti era talmente tanto più verso il metal, diciamo così, che è stato di ispirazione per gruppi come i Guns N' Roses e gli Slash. Allora, nel 77 c'è Draw the Line, e anche questo contiene un altro importantissimo brano degli Aerosmith che ci chita, e anche diverse cover, dagli Yardbirds e appunto i girl group degli anni 60 che piacevano tanto a Steven Tyler, proprio per rimanere, per dire che lui era molto molto così, molto glam appunto. Quindi insomma, grande successo dopo questi 5 album. Gli Aerosmith iniziano ad aprire sempre di più sotto i riflettori, e a questo punto però subentra il problema della droga che conosciamo tutti. Infatti Steven Tyler, Joe Perry, che poi sono anche i frontman, no, di questo gruppo, sono stati rinominati The Toxic Twins, quindi gemelli tossici.
Beh, un bel nome direi.
Esatto, quindi la loro fama insomma inizia ad avere queste un po' queste cose oscure. E a causa di un litigio con Joe Perry proprio lascia il gruppo e viene sostituito da Jimmy Crespo, e anche nell'81 Brad Whitford lascia la band per un progetto solista e viene rimpiazzato da Ricky Dufay. Quindi insomma la formazione originale si scioglie, e a questo punto c'è una crisi, perché comunque gli Aerosmith erano forti proprio perché quei cinque, no, insieme hanno fatto quello che hanno fatto.
Dopo... Sì, certo, c'era armonia nel gruppo, quindi esatto, riuscivano a dare più carica anche sul palco.
Esatto. E dopo infatti c'è dopo lo scioglimento del gruppo, c'è soltanto nell'82 un album, Rockin' Airplace, che non ha molto successo. Infatti il tour dell'album viene ricordato soltanto perché Steven Tyler è collassato sul palco, ma non perché sia stato un gran tour.
Bene.
C'è però la reunion appunto degli Aerosmith il 14 febbraio a San Valentino, che carino, 1984, appunto Perry e Whitford a sorpresa visitano la band dopo un loro live a Boston, e Steven Tyler dice che praticamente dal nulla loro si sono ritrovati, hanno iniziato a ridere, è stato come se insomma non fosse successo mai niente, hanno ripreso a suonare tutti insieme.
Vedi che a volte con una birra si risolve tutto?
Esatto,
ecco.
Quindi allora, dopo la reunion tornano in auge e partono con il tour Back in the Saddle tour appunto, e nell'86 c'è la svolta appunto, come dicevo prima, della cover di Walk This Way. Gli album che seguono, Permanent Vacation dell'87, Pump dell'89, Get a Trip del 93, ma come non ricordare del 98 la partecipazione alla colonna sonora di Armageddon,
sempre da piacere,
dove c'è tra l'altro la bellissima figlia di Steven Tyler
che ha preso tutto dalla madre,
direi di sì. E ricordiamo l'ultimo album 2004 particolare, si chiama Honkin' Bobo, perché è un album di cover blues e rock. E allora lanciamo il pezzo degli Aerosmith che abbiamo scelto,
okay,
per
lanciamo
voi, e qual è, che non me lo ricordo più,
e What It Takes. So baby,
I hung her out to dry. It was easy to keep all your lies in disguise, 'cause you had me in deep with the devil in your eyes. Tell me what it takes to let you go. Tell me how the pain's supposed to go. Tell me how it is that you can.
Con la voce fantastica, sublime di Steven Tyler. Mm-hmm. Torniamo in studio.
Sì, chiamami la canzone anche.
Sì, molto emozionante, molto bella. Sì, sì, sì. Bene, siamo qui, siamo alla nostra rubrica I Wanna Rock Where, che adesso l'abbiamo un po' modificata.
Esatto.
Perché, insomma, posti da segnalare ne abbiamo già trovati. E adesso cerchiamo di segnalare live in zona che possono, insomma, andare ad ascoltare i nostri ascoltatori.
Esatto.
Ecco. Bene, iniziamo subito.
Facciamo un po' quelli di parte.
Sì, diciamo subito perché venerdì noi del Dance World e io che canto con la mia band saremo di scena, faremo la trasmissione in diretta al Peocio di Trofarello in via Belvedere per il live dei Lipstick Killer.
Esatto.
Che suoneranno insieme ai Wanted.
Ok.
Quindi una serata interamente dedicata a cover hard rock e derivate.
Esatto, noi saremo quindi lì, faremo appunto la diretta della trasmissione, intervisteremo i gruppi, ovviamente Lipstick Killer, e vi aspettiamo numerosi. Il concerto è alle...
Il concerto inizia verso le 22:30-23, comunque per maggiori informazioni potete consultare il sito www.ilpeocio.com oppure il nostro MySpace della band, www.myspace.com/lipstickkiller. Official Space, tutto attaccato. Bene,
perfetto.
Intanto noi, prima di lasciarci per presentare quello che ci sarà in onda la prossima settimana, lanciamo un pezzo sempre glam dei Bay City Rollers che si intitola Strangers in the Wind.
Trying to find some kind of memories that didn't hold a distant scheme. Something she said I can't remember, but I answered her turn all the same. And what I saw in her style, well, I've seen it before, but somehow it looked quite different this time. Goodbye to all. With all your broken dreams and promises, if you ever knew me at all. Oh, we are older now, but somehow you still look the same. Say a prayer for if you seem to pass me by. I've had my share and it's been used. Funny dogs, that's what they'd say to me. I only laughed at them confused. What used to be an old apartment, they built a multicolored jigsaw in the sky. Where the children would play, well, they're not there anymore. But the rooms are nice with numbers on the door. Mother Rise, there's a place for me. An open heart where I can hide away. Forget the changes as life rearranges into something new. Will she wait for me? When all is said and done, will she still be free? Chance to be lost. Our love is so hard to take when dreams in the nights are blown away.
Ed eccoci di nuovo in onda, sì, con questa canzone, questo lento molto bello, The Bay City Rollers.
Sì.
Cosa, allora, proponiamo già intanto cosa avviene la prossima settimana.
Allora, abbiamo Bon Jovi, John Bon Jovi.
Il grandissimo.
Bon Jovi, cioè, aspetta, ho fatto un po' di confusione, perché abbiamo John Bon Jovi da solo.
La solista, e poi Bon Jovi, la band, glam, hard rock, okay, che sia. E parleremo una puntata interamente dedicata a questi, sì, grandi della musica, made in New Jersey. E quindi... Dunque,
sì,
ci vediamo venerdì, per chiunque,
esatto,
ci fosse, al Peocio,
sì, per il live
20:30 live del Lipstick Killer. Ci salutiamo, ci vediamo esattamente tra una settimana, dalle 7 alle 8, di nuovo in onda. Vi mandiamo la sigla, ciao a tutti.
Il tempo a nostra disposizione per questa settimana è finito, fino ad allora, buonanotte.
Godi forte, Wade!
Godi forte, Garde! Wade! 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 Wade!
E file collegamento.